Benvenuti e benvenute a un altro episodio di Educare con Calma. Oggi, a grandissima richiesta, vorrei raccontarvi la mia esperienza con l'allattamento. Premetto che è da tantissimo tempo che voglio registrare un episodio sull'allattamento e avevo anche una collezione lunghissima di articoli e podcast da leggere e ascoltare per farmi un'idea migliore di ciò che volevo dirvi, ma ho poi deciso di non leggere nulla. Di andare a istinto e seguire quello che sento di aver voglia di raccontarvi. Quindi questo non sarà un episodio informativo, ma mi limiterò a raccontarvi la mia esperienza d'allattamento con entrambi i miei figli, le mie sensazioni durante l'allattamento, il mio percorso di crescita, tra cui anche un aneddoto di cui mi vergogno un po', ma che ho superato e vi racconterò. E poi anche come abbiamo smesso di allattare e perché abbiamo smesso di allattare, e su questo magari mi soffermerò un po' di più perché credo che sia un tasto dolente per molte mamme che sentono di essere arrivate magari al loro limite personale ma non sanno come smettere o si sentono in colpa anche solo al pensiero di smettere. E ovviamente parlerò di tutto questo con onestà, che è l'unico modo che conosco, senza troppi peli sulla lingua, ma sicuramente con tutto il tatto e l'empatia di cui sono capace, perché so che è un argomento delicato, ma ovviamente, come sempre, conto anche sulla vostra accoglienza. Quindi allacciatevi le cinture di sicurezza, aprite la mente e siate pronti ad accogliermi. Sono un po' nervosa, a dire il vero, perché questo sembra essere uno di quegli argomenti che genera sempre discussioni poco produttive, gente che si accanisce l'una contro l'altra, di quelle che proprio a me non piacciono. Ma voi sapete che io non credo nel non parlare di temi scomodi e soprattutto credo che sia possibile trattare temi scomodi senza necessariamente puntarsi le dita addosso, e credo che se c'è una comunità che può farlo, questa comunità siete voi qui sulla tela. Che ne dite? Ci proviamo? Dai, proviamoci. Allora, prima di tutto parliamo dell'elefante nella stanza, come si dice in inglese, non so se si dice anche in italiano. Al bando i giudizi. Hai allattato? Non hai allattato? Hai smesso 2 mesi? Hai smesso 5 anni? Va bene, va tutto bene, qui non c'è giudizio. Anzi, non dovrebbe esserci giudizio in nessuna stanza reale o virtuale dove entri. Ma so bene che purtroppo non è così. Soprattutto sui gruppi di Facebook, sui social media, sul web in generale, ovvero ovunque la gente possa nascondersi dietro a uno schermo, c'è spesso veramente, veramente tanto giudizio. E qui ne approfitto per raccontarvi l'aneddoto incriminante, quello di cui mi vergogno, di cui vi parlavo all'inizio, perché purtroppo anche io ho fatto parte di quel gruppo di persone che puntano il dito. Molti anni fa, quando avevo appena iniziato ad allattare Oliver, scrissi un post che intitolai «Allattare è una responsabilità, non una scelta». Nel post scrivevo cose come «Come siamo arrivati a credere che un figlio si può non allattare, che il latte artificiale sia altrettanto buono, che allattare sia una scelta, non una responsabilità». Scrivevo che non condivido chi si nasconde dietro scuse del tipo «Non ho latte» oppure «Con il mio latte non si sfama», e proseguivo scrivendo che queste erano solo leggende metropolitane, che più si allatta più si produce latte, che «Non ho latte è una scusa», eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera. Se vedeste la mia faccia in questo momento, è un mix tra l'emoticon con la mano sulla fronte e quella con gli occhi alzati al cielo. Meno male che allora non mi seguiva ancora nessuno, perché purtroppo oggi so che quelle parole avrebbero potenzialmente fatto molto molto danno, perché le parole fanno danno. Sono coltelli affilati e noi siamo i portatori di quei coltelli e quindi siamo gli unici responsabili di come li usiamo. Quel post sono stata a punto di cancellarlo moltissime volte, ma non l'ho mai fatto perché, uno, non sono solita rinnegare il passato e i miei errori, e due, perché è uno di quei post che mi ricorda quanta strada io abbia percorso e quanto lavoro su di me abbia fatto da allora. Mi è sembrato però doveroso aggiungere una parte finale con alcune riflessioni di 4 anni dopo, perché non trovavo giusto lasciarlo così. Non perché la mia opinione sull'allattamento sia cambiata, non ho problemi a dire che continuo a sostenere che il latte materno sia il più nutriente per il bambino, che personalmente, se è possibile, consiglierei sempre l'allattamento a richiesta e che in un mio personale mondo ideale tutti i bambini sarebbero allattati e tutte le mamme sarebbero felici di allattare. Ma siccome non viviamo in quel mio mondo ideale, non posso permettermi di giudicare chi non la vede così. Non posso permettermi di giudicare chi sceglie di non allattare. Non posso permettermi di giudicare chi vive l'allattamento come una scelta e non come una responsabilità. E nemmeno tu puoi permetterti di farlo. Io ho conosciuto tante madri che hanno fatto sforzi e sacrifici sovrumani per allattare, per settimane, per mesi addirittura. Una volta ricordo un'amica a cui gli stessi medici avevano detto di lasciare perdere, ma lei non l'ha accettato, lei voleva allattare e alla fine ce l'ha fatta, ha allattato e ha allattato anche molto più a lungo di me, tra l'altro. A queste madri va la mia stima. Volevano allattare, desideravano allattare e ce l'hanno fatta, anche nelle difficoltà. Sono felice per loro. Ma ho conosciuto anche tante madri che hanno scelto di non allattare, non parlerò qui di chi non ha potuto allattare per malattie, quello credo sia un altro discorso, parlo di mamme che probabilmente potevano allattare ma hanno ammesso di non volerlo fare perché c'erano dei campanelli di allarme, magari hanno vissuto da subito l'allattamento come un forte rifiuto, come un'obbligazione, o magari facevano i conti con la depressione, con l'ansia, o magari allattare ha fatto riemergere dei vecchi traumi non risolti e allora hanno detto no, io devo pensare alla mia salute mentale perché quella è la più importante. Anche a queste madri va la mia stima perché hanno scelto di pensare prima a se stesse e hanno avuto il coraggio di farlo e sono felice per loro. Perché non è facile prendere una decisione del genere in una società che punta il dito, perché possiamo girarci intorno, ma abbiamo spesso il giudizio sulla punta della lingua. Siamo abituati così, spesso giudichiamo senza nemmeno pensare, senza nemmeno riflettere, senza nemmeno contare fino a 2 o 3, a volte perché siamo stati cresciuti da genitori che ci giudicavano in continuazione, quindi il giudizio è l'unico tipo di comunicazione che conosciamo, altre volte perché magari siamo feriti, arrabbiati, repressi, frustrati e lo riversiamo sugli altri. Altre volte, come per esempio nel mio caso quando scrissi quell'articolo, magari perché non ci abbiamo ancora pensato o magari perché siamo ancora nell'estremo. Sapete che io credo che a volte si debba passare per l'estremo per arrivare a trovare un proprio equilibrio personale. Ecco, io allora ero ancora nel mio estremo sulla visione dell'allattamento. Allora non avevo ancora fatto il mio percorso personale di evoluzione, di empatia, non ero ancora abituata a mettermi nei panni degli altri in ogni situazione, non ero ancora abituata a pesare le parole, non avevo ancora interiorizzato quanto danno possano fare le parole, quanto danno possa fare la mia opinione personale. Sto facendo le virgolette con le dita perché spesso lo diciamo, no? Quando sappiamo di stare dicendo una cosa scomoda, magari diciamo, ah vabbè, ma questa è solo la mia opinione personale. Ecco, e spesso ci sentiamo in diritto di dirla questa opinione personale anche quando di una persona conosciamo solo una minima parte di vita, conosciamo solo la punta dell'iceberg. E il problema di questo atteggiamento è che poi, sai chi è la vittima di questa opinione personale che noi ci sentiamo in diritto di dire ed esprimiamo magari senza il dovuto tatto, senza la dovuta empatia, senza pesare le parole? La vittima è la mamma che non vuole allattare ma non è forte abbastanza da dirlo, la mamma che sente che c'è qualcosa che non va ma si vergogna a cercare aiuto perché come può essere che non vuole allattare suo figlio? La mamma che si sente sbagliata perché crede di dover provare così tanto amore per il figlio da volere solo il meglio per lui, e il meglio a detta della società è l'allattamento. E mi si stringe il cuore a pensare a queste mamme, mi si stringe il cuore ancora di più a pensare a una di queste mamme che magari capitò sul mio articolo originale, quello fatto di solo giudizio, quello che mi ero sentita in diritto di scrivere perché tanto era solo la mia opinione personale, e mi si stringe il cuore perché immagino come si possa essere sentita quella mamma leggendo le mie parole, quanto danno le ho fatto. E vabbè, come sempre mi sono dilungata seguendo questi fili della mia ragnatela di pensieri, ma tutto questo era per farvi capire perché quell'articolo che ho scritto era secondo me così sbagliato e perché ho voluto aggiungere le mie riflessioni di 4 anni dopo. Oggi so che la prima responsabilità verso i nostri figli è la nostra salute mentale. Se allattare non fa sentire bene, se anzi fa sentire male, se lo si sente per esempio come una tortura, se lo si odia segretamente così tanto da sentire di avere voglia di scappare, per esempio, non ha senso allattare. E vorrei che si normalizzasse il fatto che queste sensazioni sono possibili e sono anche normali e non sono scuse. Questi sono campanelli d'allarme, segnali della mente a cui bisogna prestare attenzione. Parlo spesso di egoismo costruttivo, quell'egoismo che mette al primo posto la salute mentale del genitore, ed è un egoismo sano, perché conoscerci, accettarci e prenderci cura di noi stessi è il primissimo passo per crescere i nostri figli in maniera consapevole, nel rispetto, a lungo termine, come dico io. E in alcune situazioni scegliere di non allattare è egoismo costruttivo. E adesso magari si alza il polverone perché ho detto che scegliere di allattare è una scelta egoista, ma io sono convinta che la verità si possa dire con empatia e rispetto e si possa accettare con altrettanta empatia e rispetto. La scelta di non allattare quando sappiamo che è scientificamente meglio per il bambino il latte materno, l'allattamento, il contatto che deriva dall'allattamento, è una scelta egoista, ma è un egoismo costruttivo, perché se quella mamma non si prende cura di sé rischia di compromettere la propria salute mentale, e quando un genitore non sta bene, il figlio non sta bene. E quindi diciamolo, dal punto di vista del bambino che abbiamo messo al mondo, non allattare è di fatto una scelta egoista, ma per alcune mamme è la scelta giusta, e questo solo una madre può deciderlo e non dovrebbe mai, mai, mai sentirsi giudicata per questa sua decisione. Anche perché per fortuna esiste il latte artificiale, non è che il bambino muore di fame, quindi smettiamo di giudicare, smettiamo di vivere nelle opinioni estreme, smettiamo anche di sentirci giudicati, sentiamoci sicuri delle nostre scelte, delle nostre decisioni, e normalizziamo le verità accogliendole con accettazione e rispetto. Ricordo che quando ero incinta di Emily, quindi la seconda gravidanza, l'ostetrica, che al corso preparto ci parlò dell'importanza e dei benefici del latte materno, ci disse che ogni mamma può allattare se lo vuole, se lo desidera. E ci rassicurò che anche quando sembra che non funzioni, se la mamma lo desidera davvero, può riuscirci. E continuava a ripetere questo: se la mamma lo desidera. Lo ha detto tantissime volte, lo continuava a ripetere, e sicuramente furono proprio quelle semplici parole a normalizzare la sensazione di una mamma che partecipava al corso e a facilitare un suo commento in cui ci espresse la sua sensazione di rifiuto quando pensava all'allattamento. E l'ostetrica le disse qualcosa del tipo: se quando avrai tuo figlio tra le braccia, appoggiato sul petto per la prima volta, proverai ancora questa sensazione, non avere timore di ammetterlo a te stessa e agli altri, proprio come hai fatto ora. Se non vuoi allattare, il tuo corpo lo sente e te lo rende non solo difficile, ma anche intollerabile. Ascolta sempre la tua mente e il tuo corpo. Ciò di cui tuo figlio ha bisogno più di tutto è una mamma serena, che si apprezza e si stima. E poi le disse anche di non preoccuparsi, perché esiste il latte artificiale, che è un'opzione molto più valida che soffrire ad ogni poppata, perché non ha senso che il pensiero dell'allattamento non permetta di vivere con gioia la gravidanza o i primi momenti o anche i primi mesi con il proprio bambino. E io queste parole me le porto dietro da allora e sono sicuramente state il primo semino che ha cambiato poi tutta la mia visione sull'allattamento e ha creato in me molta più empatia per coloro che hanno fatto scelte diverse dalla mia. E quindi adesso vi parlo della mia di scelta, perché, come forse avrete capito, io ho deciso di allattare entrambi i miei bambini, non ho mai avuto dubbi, non ho mai avuto ripensamenti, nemmeno quando ho avuto 4 mastiti di fila e sofferto come solo chi ha avuto una mastite può capire. Insomma, non mi è mai balenata l'idea di smettere di allattare. Tra l'altro, visto che poi me lo chiederete, io la mastite l'ho sempre e solo curata sotto la doccia bollente con massaggi in profondità, proprio come se mungessi una mucca, insomma. Un dolore allucinante, ma per me super efficace, ma questa è un'altra storia. Perché, mastiti a parte, l'allattamento per me è andato sempre alla grande. Io ero felicissima di avere sempre il cibo con me per i miei bambini, ho sempre usato anche il seno come strumento per calmare i miei figli, non ho mai avuto la sensazione o la preoccupazione che questo potesse viziarli, che è un qualcosa che si sente al giorno d'oggi. Insomma, io ero serena, loro erano sereni. Smettere di allattare è stata un po' un'altra storia. Con Oliver è stato facile. Un paio di mesi dopo che era nata Emily e che io avevo allattato entrambi in tandem, Oliver ha deciso che il seno era per Emily. Un giorno gliel'ho offerto e lui ha fatto no con la testa e ha girato la testa di Emily, che era in braccio a me, verso il seno. E io ho tradotto questo suo gesto in parole, perché allora lui non parlava ancora, e gli ho detto: ah, allora è per Emily, tu non lo vuoi più, sei sicuro? E voilà, così abbiamo smesso. Me lo ha poi richiesto un paio di giorni dopo, in un momento di crisi, ma io avevo già visto che era sereno anche senza il seno, e allora gli ho ricordato che il seno era per Emily, l'ho abbracciato, gli ho detto: sono qui con te, e gli ho offerto un po' d'acqua. In quel momento io ho sentito che essere coerente con la nostra decisione di smettere di allattare, che avevamo preso insieme, fosse la cosa giusta, e allora non ho ceduto. Con Emily è stata tutta un'altra storia, perché la privazione del sonno, di cui ho parlato in uno dei primi episodi, aveva davvero un effetto nocivo su tutti. Si ripercuoteva un po' su tutti gli ambiti della mia vita e a un certo punto anche sull'allattamento. Con Emily sono arrivata a provare quella sensazione del non voler più allattare, mi sembra verso i 16-17 mesi di Emily, sensazione che purtroppo ovviamente non coincideva con la preferenza di Emily, che invece avrebbe preso Titti dal mattino alla sera. Titti è il nome con cui Emily chiama il seno, e proprio in quel momento, tra l'altro, quando io ho avuto questa sensazione di non volere più allattare, Emily ha avuto proprio questo slancio verso Titti, avrebbe allattato veramente 24 ore al giorno, perché lei sentiva probabilmente questa mia esitazione. Fortunatamente allora io avevo già fatto questo mio percorso di conoscenza di me stessa, di cura personale, di cura della mia salute mentale, e quindi riconoscevo i campanelli d'allarme. Nel momento in cui ho cominciato a sentire il rifiuto, ho subito agito, perché sapevo che il mio non agire e magari ingoiare il rifiuto, ingoiare la sensazione, sarebbe diventato un problema più serio, soprattutto perché allora non dormivamo ancora e io non avrei avuto le forze di andare anche contro questa mia sensazione. E quindi che cosa ho fatto? Ho prima di tutto preso coscienza del mio limite personale e ho capito che sì, effettivamente volevo iniziare a smettere di allattare. Poi ho accettato che questo era il mio limite personale, ho accettato anche che mi sentivo un po' in colpa per questa sensazione, per questa decisione di smettere di allattare prima del tempo che mi ero prefissa io, perché io avevo deciso di allattare fino almeno ai 2 anni, non perché credo che ci sia un tempo che bisogna rispettare, era una mia decisione. Poi ho preso questi sensi di colpa, li ho accartocciati, buttati per terra, ci ho saltato sopra e poi gli ho dato fuoco, perché so che questo è quanto dovremmo fare tutti con i sensi di colpa, perché i sensi di colpa non hanno alcun senso nella nostra vita, non offrono alcun insegnamento e soprattutto non sono mai, mai, mai costruttivi. Io sono stata fortunata perché questo è successo con la seconda figlia e non con il primo, perché con Oliver non avevo ancora tutti questi strumenti e quindi probabilmente il senso di colpa avrebbe avuto un impatto, un effetto più grande su di me, sulla mia salute mentale, ci avrei messo probabilmente di più ad arrivare alla decisione di buttarlo via. Poi, dopo aver accolto l'emozione, dopo aver accettato il mio limite, dopo aver bruciato metaforicamente i sensi di colpa, ho fatto un piano d'azione nella mia mente che consisteva in tre parti. Uno, rimuovere il latte di notte, che era il momento in cui pativo di più l'allattamento. Due, ridurre durante il giorno, parlando con Emily, facendole capire che il seno è mio. E tre, smettere completamente di comune accordo. E ora vi dico com'è andata, perché non è successo nulla di tutto ciò e soprattutto nulla è successo come me lo ero immaginata, ovviamente, perché i piani nella mia esperienza aiutano ad accettare ancora di più la situazione, quindi non dico di non fare piani. Se facciamo un piano di solito significa che siamo ancora più pronti a metterlo in atto, ma raramente funzionano, raramente vanno come ce lo aspettiamo. Quindi, come è andato il mio piano? 1. Rimuovere il latte di notte. Allora, l'abbiamo rimosso e abbiamo inserito l'acqua. Parlavamo molto con Emily durante il giorno, alla sera prima di andare a dormire, ne parlavamo di nuovo. Le ricordavo che di notte non c'era più Titti, andavamo a riempire insieme la bottiglia, la mettevamo vicino al letto, la bottiglia d'acqua intendo. Avevamo anche addirittura attaccato un piccolo cartellino con scritto Emily sulla bottiglia, che questo le era piaciuto tanto. E poi idealmente dicevamo ciao a Titti, ovvero l'addormentavo senza il seno. Questo non è mai successo. Piangeva come una disperata e allora sono tornata sui miei passi, ne abbiamo parlato e abbiamo deciso che per andare a dormire poteva prendere Titti e salutarla così per l'ultima volta della giornata. E questo era sembrato funzionare perché poi di notte in realtà quando si svegliava io andavo lì o andava Alex e le davamo l'acqua. Lei magari a volte, ma non sempre, piagnucolava un pochino ma poi beveva e si metteva giù. Poi dopo una settimana o forse due, la memoria fa cilecca, ma veramente subito, andava veramente abbastanza bene e poi Emily si è ammalata e quindi sono ritornata nuovamente sui miei passi perché tutto ciò che voleva Emily era Titti, 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 Titti e il mio istinto mi diceva dagliela, ne ha bisogno. E così sono tornata a dargliela anche di notte. Io personalmente non credo che quando si prende una decisione non si possa tornare sui propri passi. Credo che sia un errore che fanno molti genitori pensare che le decisioni debbano per forza essere definitive e rigide, mentre invece va bene la coerenza, è importante la coerenza, ma ci va anche un minimo di flessibilità, perché la flessibilità è la bacchetta magica della genitorialità. Quindi l'ho riallattata di notte finché non stava di nuovo bene e poi abbiamo iniziato di nuovo il processo, ma questa volta è andato un po' meglio, lo ricordo meno difficile. Poi, se non ricordo male, si è ammalata un'altra volta a distanza di poco e quindi sono tornata ad allattarla di notte e quindi poi abbiamo ricominciato il processo. Quindi, insomma, è stato un tira e molla, ma piano piano, senza fretta, con più o meno pazienza, dipendeva dai giorni, dipendeva da quanto avevo dormito, dipendeva dal mio umore, se avevo la sindrome premestruale, eccetera, eccetera, comunque ce l'abbiamo fatta. Questo mi aveva anche liberata un pochino perché ora anche Alex poteva andare a darle l'acqua e lei non piangeva disperata come quando invece Alex andava e lei si aspettava Titti. Quindi anche se non è stato facile, per me in generale è stata un'esperienza positiva e anche con la mia privazione del sonno, tra virgolette, è andata abbastanza bene. Allo stesso tempo, durante il giorno, avevo iniziato a mettere in atto la seconda parte del mio piano, super piano, ovvero dare degli orari più rigidi e iniziare a fare un discorso con Emily ogni giorno sul fatto che Titti fa parte del mio corpo e che il mio corpo va rispettato e che soprattutto lei può prendere Titti solo ed unicamente con il mio consenso. Credo che sia stata la prima volta che abbiamo introdotto il tema di consenso in famiglia. Emily aveva circa 18 mesi ed è stato proprio riguardo a questo episodio dell'allattamento. Tra l'altro, proprio sul consenso vorrei fare un episodio del podcast a tema educazione sessuale, perché credo che sia molto importante parlare presto con i propri figli di consenso e introdurre il concetto. C'ero lì nelle cose da fare, prima o poi ci arriverò. Questo è stato importantissimo per me, perché Emily aveva bisogno di capire che doveva rispettare il mio corpo, e quando ha iniziato a rispettare il mio corpo, io subito mi sono sentita meglio, molto più rilassata, molto più tranquilla, anche molto più accogliente. A volte magari lei piangeva, a volte non lo capiva ovviamente, ma generalmente in quei momenti quello che io facevo era continuare a ripeterle: questo è il mio corpo. Continuavo a ripeterle che lei doveva aspettare il mio consenso e che appena avessi avuto voglia le avrei dato titti. E generalmente quello che facevo era calmarla in modo che fosse completamente tranquilla. Le dicevo appunto: ti capisco, sono qui con te. E poi quando lei era calma iniziavamo a fare un gioco insieme. Magari giocavamo per qualche minuto e poi ero io a offrirle titti, perché in quel modo lei capiva che titti comunque arrivava, che non era che le stavo dicendo no, ma le stavo dicendo sì alle mie condizioni, e quindi titti arrivava con la mia offerta, perché è il mio corpo e il mio corpo va rispettato. Devo dire che non ci ha messo molto ed è diventata un'abitudine molto presto quella di chiedere titti. Tra l'altro lei chiede titti ancora oggi, quando magari per esempio sono nuda in bagno sotto, dopo la doccia, mi chiede: can I touch titti? Oppure alla sera quando andiamo a dormire lei tocca sempre titti, è così che si addormenta, però me lo chiede sempre, addirittura me lo chiede anche quando si fa male e ha voglia di quel conforto, perché comunque toccare titti per lei è ancora un conforto. E quindi arriviamo all'ultima parte del mio piano, ovvero smettere completamente di allattare. In realtà, quando Emily ha cominciato a rispettare il mio corpo e ha cominciato a chiedermi tutte le volte che voleva titti, io non avevo più fretta di smettere di allattare. E infatti avevamo trovato veramente un equilibrio perfetto che andava bene ad entrambe, e quindi io avevo deciso che avrei continuato ad allattare. La allattavo magari 2, 3 o 4 volte al giorno, lei era serena, io ero serena, e quindi non c'era motivo a quel punto di smettere di allattare. Avevo accantonato la terza parte del mio piano. E poi ovviamente cosa è successo? Sono finita in ospedale, perché la vita non va mai come te l'aspetti, ed è per questo che per me ha poco senso fare piani rigidi. E quella volta è stata proprio una dimostrazione lampante di questa cosa. Io sono finita in ospedale per un'operazione di appendicite, dove dovevo andare a casa il giorno dopo, e ci sono rimasta un mese per una peritonite. E quindi con antibiotici fortissimi abbiamo dovuto smettere di allattare. È stato traumatico, molto traumatico per entrambe, perché a quel punto io non volevo più smettere di allattare, ero felice di continuare, avevamo trovato un nostro equilibrio, e ovviamente Emily non era assolutamente pronta a smettere di allattare così all'improvviso. È stato sia un periodo difficile per il fatto di essere lontana dalla mia famiglia per un mese, in ospedale, quindi comunque preoccupata, ma è stato difficile anche proprio per il fatto di dover smettere di allattare, perché è stato molto triste per entrambe. Quando sono tornata a casa dovevo comunque continuare a prendere l'antibiotico per una settimana, mi sembra, e quindi in quella settimana non ho potuto allattarla, e quando poi ho potuto di nuovo allattare non mi è sembrato corretto nei confronti di Emily. Avevamo tra l'altro anche passato lo scoglio del ritorno a casa, e che magari in ospedale era ovvio che non l'allattassi, ma magari lei si aspettava che una volta a casa avrei riniziato ad allattarla, però avevamo anche già passato quello scoglio, e quindi sentivo che se avessimo riniziato avrebbe dovuto vivere quella fatica una seconda volta, e a quel punto ho messo da parte il mio desiderio e ho continuato sulla via del TT è qui, puoi toccarla, ma non ho più menzionato l'allattamento. Ci sono stati dei momenti in cui me l'ha chiesto, però ho preferito essere coerente e costante questa volta, e le ho spiegato che non lo facevamo più. Ho cercato sempre di non mentirle, e quindi di non dirle cose come no, non è più possibile, mentre invece invece era possibile, o che magari non avevo più latte quando invece ce l'avevo ancora il latte, perché io in generale scelgo sempre di non mentire ai miei figli. Le ho parlato quindi proprio come avrei parlato a me stessa. Le dicevo: Emily, sono triste anche io che abbiamo dovuto smettere. A me piaceva molto darti titti, ma ora che ci siamo abituate così, credo che sia meglio continuare così. Il fatto che lei oggi sia ancora così attaccata a titti sicuramente viene anche da questo trauma che ha vissuto, e però non ne abbiamo mai fatto un problema. Ne abbiamo sempre parlato con serenità. A volte credo che noi genitori ci preoccupiamo un po' per nulla, o per situazioni per cui non ha davvero senso preoccuparsi, e io credo che questa sia una di quelle. Nel momento in cui Emily ancora oggi a 4 anni mi chiede di toccare titti, certo io potrei pensare: oh, questo è un problema, adesso chissà quando smetterà, non è sano, eccetera eccetera eccetera. E invece io penso: è normale, è naturale, ha vissuto un trauma e questo è il suo modo di vivere la conseguenza del trauma. Lo vivremo insieme, lo affronteremo insieme. Visto che a me non dà fastidio questa situazione, non mi crea un disagio permetterle di toccare titti, ho deciso che l'accolgo, l'accetto, e lei deciderà di smettere di toccare titti con i suoi tempi e quando si sentirà pronta. E con questo credo di avervi raccontato un po' tutta quella che è la mia esperienza con l'allattamento e la mia visione dell'allattamento oggi. Un episodio sicuramente molto più lungo del previsto perché mi sono lasciata trasportare, ma spero che vi sia piaciuto. Mi piacerebbe veramente tanto che mi lasciaste un vostro commento, una vostra opinione a questo episodio. Vi ricordo che potete farlo sulla pagina dell'episodio sul mio sito, e non mi rimane che ricordarvi che mi trovate anche su Facebook e Instagram come La Tela di Carlotta Blog. E questa settimana nelle storie di Instagram vi svelerò l'ospite di venerdì prossimo, perché venerdì prossimo non sarò sola e questo ospite l'ho aspettato a lungo, e credo che l'episodio sia venuto veramente molto molto bello, quindi non vedo l'ora di che lo ascoltiate. E con questo non mi rimane che augurarvi buona giornata, buona serata o buonanotte a seconda di dove siete nel mondo. Ciao ciao!